Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Eccoci qua, carissimi fratelli e sorelle, al termine di un cammino di un anno dei nostri ritiri, come consuetudine ormai da qualche anno, di celebrare questa chiusura con una gita pellegrinaggio in qualche luogo di santità, per anche ringraziare il Signore dell'anno che ci ha fatto passare e anche condividere un po', lo faremo nel pomeriggio, quello che è passato nelle nostre anime, anche condividere qualche suggerimento, qualche consiglio e prepararci così al nuovo anno. Quest'anno abbiamo scelto il Sacro Speco, questo luogo bagnato di santità, direi, no? Di una santità particolare, di questo Dio che per dimostrare proprio che Dio chiama qualcuno a qualcosa di diverso, perché tutti possono capire che Lui basta sempre e comunque a tutto, e il monaco con la sua vita solitaria ci ricorda che Dio basta, solo Dio basta, solo Dio è capace di riempire la vita di valore, di ricchezza, di entusiasmo, e attraverso queste persone votate alla santità, di questa santità così alta, così particolare, abbiamo sentito anche come hanno influito poi come seme di pace, seme di comunione, seme di vita civile, di progresso in tutta l'Europa. Luogo che ha visto San Benedetto nel suo fiorire, nella sua vita, nei suoi primi 3 anni, ci ha spiegato un po', bravo monaco. Luogo che ha visto anche San Francesco, di cui abbiamo visto il ritratto, ma anche luogo dove sono passati innumerevoli santi, perché questo è un luogo che quella scala santa non l'ha fatta solo il popolino, tanto popolino, benedetto da Dio, ma l'ha fatta anche in mezzo a questo santo popolo di Dio. Tanti santi sono venuti qui a chiedere al Signore la sua grazia, a imperitare la sua intercessione, a chiedere l'aiuto nel discernimento e nella propria santificazione. Di fronte a questo fiume di santità, di cui è portatore questo luogo, ci fermiamo all'inizio di questa messa chiedendo perdono al Signore della nostra poca corrispondenza ai suoi inviti, alle sue esigenze, alle sue ispirazioni di santità. E vogliamo proprio chiedere perdono se qualche volta o troppo spesso abbiamo dubitato che veramente abbiamo una possibilità nelle nostre mani di farci santi, che veramente il Vangelo è vivibile e che la santità non è impossibile. Per questo vogliamo chiedere umilmente perdono al Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce, e gli chiama le sue pecore ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Carissimi, questo nostro ritiro pellegrinaggio di oggi coincide con la quarta domenica di Pasqua, che è la domenica del Buon Pastore, giornata di preghiera mondiale per le vocazioni. E in questa quarta domenica, nei tre anni liturgici A, B e C, si spezzetta il capitolo decimo di Giovanni. Giovanni dove presenta il Figlio di Dio come il Buon Pastore, che conosce le sue pecore. È bella questa frase, no? Cioè che conosce le sue pecore, ma non è solo il pastore che conosce le pecore, ma anche che le pecore conoscono il suo pastore. E se qualcuno di voi ha letto stamattina la stupenda riflessione di San Leone Magno, no? Oggi si parlava con lui, con i Magno, sì, no? Anche San Leone Magno è un altro grandissimo Papa dell'Incarnazione, le sue meditazioni sono stupende. E Leone ci dice, ma tu conosci la voce di Gesù, no? Noi conosciamo la voce di Gesù? E se siamo qui, sì, questa è la nostra gioia che conosciamo la voce del Buon Pastore e sappiamo che Lui ci conosce e ci chiama per nome. Stupendo questo pastore che chiama per nome le sue pecore che siamo noi. Sapete che nella cultura biblica essere chiamati per nome è la vocazione, l'identità personale della persona. Essere chiamati per nome significa essere conosciuti da sempre, aver ricevuto una missione. Noi abbiamo ricevuto una missione. La missione è di seguire il pastore che non ci abbandona mai e cammina davanti a noi. Anzi, San Pietro nella seconda lettura ci ha detto: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, non perché lo guardiate e che diciate che bravo Gesù, no? O quanto ci ha voluto bene Gesù, e rimanere in una ammirazione esteriore. Tanti cristiani rimangono in questa ammirazione esteriore, non si permettono di parlare male di Gesù, lo ammirano, no? Però lui è lì, e qui invece Pietro ci dice: perché ne seguiate le orme? Quindi qui avviene un po' il passaggio tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Quando ho un pochino di tempo in più in confessionale e le persone vengono a presentare devotamente i loro peccati, io alcune volte mi fermo con queste persone e dico: tu sei una brava persona, buona, però sei del Vecchio Testamento. Sei del Vecchio Testamento. Guardano. Che vuole dire che sono un ebreo? No. Dico, devi fare il passaggio. Devi fare il passaggio. Passaggio al Nuovo Testamento. È che il popolo del Vecchio Testamento, la loro identità dove la trovavano? La loro essenza la trovavano nell'osservare i 10 comandamenti, le norme della comunità, e quindi il fariseo, che noi abbiamo recepito il termine fariseo in un senso negativo, no? Perché ci sono stati presentati dei farisei che erano proprio ipocriti, eccetera. Però i farisei erano quelli che si sforzavano di vivere la legge di Dio nel miglior modo possibile. All'inizio del cristianesimo, molti farisei divennero cristiani, perché compresero che la verità, il Messia, era Gesù. E quindi dicevo, bisogna... che tu fai, dico, il passaggio dal Vecchio Testamento al Nuovo. perché tu sei un bravo uomo, sei una brava mamma, sei un bravo papà, no? Non fai del male a nessuno, hai il tuo lavoro, cerchi di fare le cose bene, cerchi di anche di fare un pochino di bene, vai a messa la domenica, ma questo non ci ha insegnato il Signore. Questo non ce l'ha insegnato il Signore. Cioè, il Signore non ci ha detto siate buoni, siate educati, no? Questo è, a questo ci possiamo arrivare con l'intelligenza, la buona educazione. Io mi ricordo quella brava sorella che non mi ricordo il volto, però so che avevo una suora come catechista, che non mi ricordo il volto, ma mi ricordo quello che, tutto quello che ho preso da lei, che era questo. La persona educata è mezzo cristiano. Ci vuole l'altra metà, no? Ci vuole l'altra metà, che non è quello di essere a posto, di fare tutte. L'altra metà è che noi siamo cristiani perché seguiamo Gesù. Seguiamo Gesù. Abbiamo Gesù davanti, non delle norme, delle leggi. Questo si fa, questo non si fa, questo è vietato. Questo è il Vecchio Testamento. Noi abbiamo davanti Gesù. E Gesù è il nostro pastore, Gesù che ci conduce, Gesù che ci chiama a seguirlo lungo la via. Noi, lì Pietro ci dà un pochino di fastidio oggi, no? Dice Cristo patì per voi lasciando un esempio perché ne seguiate le orme. Ma potremmo cambiare questa espressione di Pietro per dire a costo di patì per voi, potremmo dire Cristo ha camminato sulla strada dell'amore, vi ha amato e vi ha lasciato un esempio. Lui l'ha detto, no? Gesù prima di lasciarci nell'ultima cena, nell'ambito del discorso dell'ultima cena, Gesù l'ha detto, vi do il mio comandamento. Qual è il suo comandamento? Il comandamento suo ingloba i 10 comandamenti, certo, mica noi siamo, attenzione perché oggi con la scusa che siamo del Nuovo Testamento qualcuno dice io amo, però non alla Sant'Agostino, no? Alla libertina, no? Cioè, io amo e quindi faccio tutto quello che mi pare, no? Perché l'amore nostro è crocifisso, non è un amore astratto, non è un amore, il nostro amore è concreto, è Gesù crocifisso, no? Allora ecco, noi siamo chiamati, come lui ci ha detto nell'ultima cena, a vivere il suo comandamento, che è amare come lui, amare come lui. Come lui ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E dov'è che questo amore si manifesta per primo? Si manifesta per primo nella comunità. Per questo Vangelo produce Chiesa. Chiesa produce buone relazioni, produce, dovrebbe. Noi sappiamo la fatica, no? Anche di questo. Non per niente oggi il padre, un bravo padre, ci ha parlato di quei monaci che volevano ammazzare San Benedetto. Non dico che noi siamo a questo livello, no? Però nelle nostre realtà ecclesiali, alle volte si vivono situazioni in cui questo amore è un po' troppo astratto e poco concreto. Allora, oggi che siamo proprio in un luogo dove il Vangelo è stato preso sul serio, no? Questo luogo che dicevo prima bagnato di santità, questo luogo in cui sono passato innanzitutto San Benedetto, San Francesco e tanti altri, che sono stati coloro che hanno detto al mondo guardate che il Vangelo prima di tutto è bello. E fino a qui tutti sono d'accordo, no? Che il Vangelo è bello. Io sinceramente non ho trovato ancora una persona capace di dirmi, di provarmi che il Vangelo è brutto, tutti, ma che il Vangelo è vivibile, possiamo vivere il Vangelo, possiamo mettere in pratica il Vangelo, possiamo seguire il nostro Maestro, perché le sue orme sono concrete, il suo invito è concreto, la sua chiamata è concreta e non ci lascia sprovveduti. In una sequela sprovveduta che dice come facciamo a seguirlo, no? Ci lascia l'Eucaristia, ci lascia innanzitutto la Chiesa, no? E nella Chiesa ci lascia l'Eucaristia, che è il pane del viaggio, per seguire Lui, per amare come Lui, per vivere come Lui, per scegliere come Lui, per essere come Lui alla fine, no? Ci ha lasciato l'Eucaristia, dove Lui stesso, corpo, sangue, anima e divinità, che entra con la violenza del suo amore nella nostra vita, perché vuole trasformarci. Ma voi allora direte a questo punto, padre, ma noi abbiamo fatto 100.000 comunioni da quando siamo piccoli, che facciamo comunioni, ma ancora non siamo santi, no? Ancora questo fuoco non è esploso. Ognuno c'ha i suoi momenti, ognuno c'ha i suoi momenti, ognuno c'ha il suo kairos, c'è la sua finestra di grazia in cui capisce. Quelle cose che ha sentito per anni, quelle cose che sapeva a memoria, che dava per scontato, a un certo punto si apre il cuore, si apre la mente e capisce che fino adesso non aveva capito nulla, ma adesso è il suo kairos. Cioè è il momento di incontro in cui il Signore ti fa fare il salto di qualità. Ma voi potete dire allora, ma perché non me l'ha fatto fare 40 anni fa? Perché non me l'ha fatto fare 30 anni fa? Io una volta, veramente quella volta mi sono un pochino arrabbiato. Quando ero giovane, prima ancora di entrare in seminario, frequentavo un gruppo di preghiera dove ce n'era una signora o signorina, arrabbiatissima, poi la sul serio, dico, ma questa è matta, sapete che nei gruppi passano di tutto, non c'è di tutto. Era arrabbiata con il Signore perché non l'aveva convertita prima, no? Perché non era entrato con... Dice, ma io ce l'ho così, ma... Se io non ti ho convertita prima, sei tu che tieni chiusa la grazia, sei tu, il Signore ti insegue con il suo amore. Se noi andiamo a rileggere tutta la storia della nostra vita, nei momenti in cui eravamo più lontani da Dio, troveremo tante occasioni in cui Lui si è affacciato e mi ha detto, oh Orma, ma che stai facendo? Giovanni, attento, però noi non gli abbiamo dato retta. C'è un momento in cui, però, nella nostra vita, in cui questo pastore lo vogliamo ascoltare. E allora siamo quelle pecorelle che si fanno prendere tra le sue braccia, si fanno riportare nel gregge e inizia un cammino. E speriamo e chiediamo al Signore oggi, in questo luogo di santità, che per ciascuno di noi oggi sia veramente un kairos, un tempo di grazia, spinti da questi esempi, spinti da queste testimonianze, spinti soprattutto dall'Eucaristia che riceviamo adesso, in cui Lui, il Signore, il nostro Dio, il nostro amato Gesù, si consegna a noi nell'Eucaristia perché noi possiamo vivere l'amore suo e possiamo essere testimoni suoi e possiamo un giorno dire come Paolo, non sono più io che vivo, ma sei tu Gesù che vivi in me, no? Preghiamo proprio gli uni per gli altri oggi in questo luogo santo, perché ciascuno di noi in questa Eucaristia trovi la pienezza dell'incontro con Gesù, un kairos forte che ci porti a un rinnovamento profondo, un desiderio di santità, un impegno più entusiastico e una maggiore e serena fiducia che la nostra vita è nelle mani del buon pastore. E qui, ecco, non possiamo, come sempre, ricordarci di colei che questo buon pastore ci ha affidato sotto la croce, di colei alla quale siamo stati consegnati sotto la croce da Gesù, da Maria Santissima, che in questo cammino dietro il buon pastore è colei che ci aiuta a non sfuggire alle esigenze del Vangelo, a non fare i finti sordi, e quando ci fermiamo ci spinge perché possiamo essere più vicini a Lui, più seguirne le orme più pedissequamente, con più precisione. Ecco, chiediamo a Maria che ci ottenga in questo giorno la grazia di una pienezza di benedizione, di una pienezza di incontro con il suo Figlio, l'amato nostro Gesù, perché la nostra vita possa realmente camminare dietro Lui, buon pastore, ed entrare e uscire. Che bello questo. Entrare e uscire. Lui la porta, Lui è il pastore, Lui è la porta, entrare e uscire, che vuol dire la libertà dei figli di Dio, la libertà, perché il pastore buono cosa fa? Ti porta libertà. La libertà, che in questi giorni dicevamo con alcuni di voi, deve essere liberata, no? Perché la libertà noi la identifichiamo con il libero arbitrio, che è la capacità di fare il bene o di fare il male, di scegliere tra il bene e il male. Gesù ti libera, perché chi fa il peccato non è libero. Chi segue Gesù è libero, perché il peccato non lo fa. Non lo fa il peccato chi segue Gesù. E viene liberato, la sua libertà viene liberata. Non è più libero arbitrio, è libertà. Perché per essere capaci di amare, per poter amare dobbiamo essere liberati. Allora chiediamo proprio alla Vergine Santissima che ci aiuti a, nella nostra vita, a entrare e uscire da questa porta che è Gesù, per vivere una vita veramente liberata, una vita da figli di Dio dove il peccato non c'è. Ma non c'è perché non ci può essere, perché se ho incontrato Lui, se seguo Lui, il peccato non c'è. C'è solo libertà, pace, gioia, amore, certamente il tutto condito da sacrificio, sforzo, fatica, ma una fatica, uno sforzo, un sacrificio che vissuti nella libertà dell'amore danno la pienezza della soddisfazione. Voi vedete queste persone che invece vivono una libertà non liberata, che è un libertinaggio, vivono una vita senza soddisfazione. Non hanno soddisfazione, le loro soddisfazioni sono apparenti, sono momentanee, sono emozionali, sono eccitanti, di un momento che svaniscono. Il virtuoso, colui che segue Gesù, colui che è stato liberato, no, è soddisfatto. È soddisfatto, non avrà la seconda casa, non avrà questo, non avrà quell'altro, avrà qualche acciacco in più, qualche problema in più, ma vive soddisfatto. Soddisfatto perché sente che la sua vita ha un senso. L'unico senso che può avere la nostra vita, e ce lo indica sempre anche lei, la sua madre, è Gesù. Amo. Oggi, come vi dicevo prima, è la giornata di preghiera per le vocazioni. Avrei dovuto parlare anche di questo nell'omelia, ma mi sono scordato. Il Signore mi perdonerà. Ma d'altra parte, se la vita cristiana significa seguire Lui, la vocazione è lì, no? Non è la vocazione del prete, non è la vocazione della suora, è la vocazione del popolo di Dio che camminando dietro Gesù scopre la propria personale vocazione. Preghiamo per questo, perché i nostri figli siano educati in un cristianesimo che è sequela, perché le nostre famiglie, le nostre comunità realizzino un cristianesimo che non è fatto di cose da fare, ma di una sequela da vivere, e allora certamente le vocazioni sorgeranno in mezzo a noi in questa sequela. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore. Chiediamo alla Vergine Maria, nostra Madre e Maestra, che accolga lei Gesù nel nostro cuore, lo attenzioni d'amore lei, lo adori lei, lo benedica lei, supplendo alle nostre limitatezze, alla nostra disattenzione. Adoriamo l'Eucaristia, corpo, sangue, anima, divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Adoriamo il corpo e il sangue. Il suo corpo tocca il nostro corpo, il suo sangue scorre nel nostro sangue. Chiediamo a Gesù che metta il suo sigillo sul nostro corpo, sui nostri occhi, per santificare i nostri sguardi, sulle nostre orecchie, per santificare i nostri ascolti, sulle nostre labbra per santificare i nostri discorsi, sulle nostre mani per santificare le nostre opere, sui nostri piedi per santificare i nostri passi. Che possa il nostro corpo essere un prolungamento della sua umanità, perché Lui attraverso il nostro corpo possa rendersi presente oggi, guardare con i nostri occhi, parlare con le nostre labbra, ascoltare con le nostre orecchie, fare del bene con le nostre mani, andare in cerca della pecora smarrita con i nostri piedi. E vogliamo offrire il nostro corpo insieme al suo come sacrificio santo, vivente, culto spirituale, gradito al Padre. Adoriamo l'anima di Gesù, l'anima di Gesù squisitamente umana e bella ci abbraccia, ci stringe a sé, perché vuole trasfondere in noi le sue virtù, la sua mitezza, la sua bontà, la sua compassione, la sua pazienza, la sua fortezza, i suoi modi, il suo stile, i suoi sentimenti, il suo stesso cuore, ferito e amante che vola su tutti, si china su ciascuno, ma non si chiude su nessuno. Chiediamo allo Spirito Santo che operi questo divino trapianto. Il nostro cuore di pietra, frantumato dalla carità, ceda il posto al suo cuore ferito e amante. Gustiamo l'abbraccio dell'anima di Gesù alla nostra. Adoriamo la divinità di Gesù, corpo, sangue, anima, divinità. La persona del Verbo tocca il fondo del nostro essere e ci unisce a sé. Noi siamo in Lui, Lui è in noi, insieme siamo uno nel Padre, uno nella Trinità. Dal nostro cuore ferito dalla carità scorre l'amore trinitario. Il Padre e il Figlio si amano in noi e attraverso di noi. O anima, chiamata a simili altezze, non tornare mai più a tante tue bassezze. Amen.